rimasto un po' straniti nell'aver sentito il brano di Vangelo che abbiamo letto durante la preghiera, che non ha niente a che fare, apparentemente perlomeno, con, come dire, l'iconografia natalizia, la cui, per esempio, il Natale è una canzone, angeli che cantano, eccetera. Mentre racconta di un tratto della vita di Gesù durante il suo ministero, anche un tratto che vedremo segnato anche la difficoltà in cui versa Gesù e che tuttavia abbiamo pensato sia interessante, offre una prospettiva interessante per ripensare al Natale. Perché in fondo il testo che abbiamo ascoltato, che poi vedremo assieme, è un testo in cui appare un elemento decisivo dell'esperienza umana, che è quello dell'imparare, del progredire, del crescere. E anche Luca due volte, nei racconti dell'infanzia di Gesù, prima a proposito di Giovanni Battista, poi a proposito di Gesù, ancora altre due volte, dice che il bambino cresceva in età, sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini. Ed è interessante notare questo verbo crescere per colui che riteniamo essere il figlio di Dio, riteniamo che è, nella nostra fede, il figlio di Dio, il Logos eterno, direbbe Giovanni. Però questo Logos eterno, questo figlio di Dio, quando entra nella vita quotidiana, di fatto accetta i ritmi, i tempi, gli sviluppi a cui noi tutti siamo esposti. E un tratto decisivo del nascere è quello di essere messi al mondo. E in questo mondo siamo chiamati, attraverso le relazioni che progressivamente intratteniamo nella nostra vita, da quelle più fisiche, del seno della mamma, delle carezze, mano a mano quelle anche più intellettuali o più affettive, questo di fatto ci costruisce come umani. E allora questo testo interessante lo vedremo, perché mostra un Gesù che grazie a un incontro ripensa alla sua condizione e riformula il suo modo di concepire se stesso e la sua missione. In qualche maniera, tra virgolette, anche Gesù impara, e non impara solo da bambino. Credo che l'interazione della vita di coppia, poi è sempre problematico parlare di preti, questa roba qua, perché è una roba che non abbiamo avuto mano direttamente, però si intuisce perlomeno che anche la relazione di coppia è una relazione che ci espone alla necessità di dover confrontarsi con l'altro, e in qualche maniera questa relazione funziona quando essa crea le condizioni perché si possa crescere, altrimenti rischia di diventare una relazione che diventa ripetitiva e in qualche maniera, come dire, diventa asfittica. Quindi intendiamo leggere la prospettiva del Natale, questo ritiro di Avvento, in questa prospettiva del crescere, dell'evolvere, dell'imparare a diventare umani. E anche il testo che avete visto, quell'inciso che c'è sotto, preso il sottotitolo, imparò l'obbedienza delle cose che sperimentò. È il riferimento che l'autore della lettera agli Ebrei fa a Gesù. Gesù, che è il figlio del Signore, il figlio dell'Altissimo, è colui che è divenuto umano in mezzo a noi. Di fatto, egli stesso, pur essendo figlio, impara, che significa obbedire, cioè impara la relazione con Dio attraverso le esperienze che fa. Ora, se questo testo della lettera agli Ebrei è molto sintetico nel dire la logica con cui il Signore Gesù entra nella storia e ne accetta i ritmi, i tempi, anche le fatiche, le contraddizioni, il testo di Matteo 15, quello che ascolteremo, è un testo che ci permette di poter far sì che una frase così sintetica possa essere articolata in un percorso narrativo in cui possiamo sentirci anche noi più implicati. E veniamo subito dunque a dare un'occhiata a questo testo di Matteo 15. Leggo un trattino, poi faccio una piccola riflessione. Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Questo versetto sembra un versetto piuttosto, come dire, introduttivo, però ci sono alcuni elementi interessanti che racchiude questo versetto. La parte precedente di questo racconto mostra Gesù che è alle prese con le autorità religiose, addirittura venute da Gerusalemme, circa un problema che affliggeva queste autorità e di cui, come dire, volevano chiedere ragione a Gesù per il suo comportamento difforme. E il problema è che Gesù non sembra, di fatto non assume un atteggiamento rispettoso nei confronti delle regole di purità che contraddistinguono il pio ebreo. E di fatto si lamentano queste persone perché i tuoi discepoli prendono il cibo con mani non lavate, con mani immonde. E questo contraddice invece la regola dell'etichetta e della religione giudaica, della tradizione giudaica, che è quella di attenersi a questa serie di lavature. Poi di Marco diventa ironico, Matteo è più rispettoso, essendo un ebreo. Questo conflitto porta Gesù a prendere posizione. La posizione di Gesù è piuttosto dura, perché dice: voi con la scusa di difendere le tradizioni degli uomini, così le chiama, di fatto fate in modo di aggirare la volontà di Dio. E allora Gesù cosa fa? Dice: non sono le tradizioni, non è l'orizzonte etnico, culturale che conta, ma è l'orizzonte etico interiore. E allora ciò che contamina l'uomo non è ciò che entra nel corpo, perché poi va nella fogna, dice Gesù. Ciò che contamina veramente l'uomo è ciò che esce dal cuore. Parole, pensieri, tratti di aggressività, incomprensioni, questo rende cattivo l'uomo, rende impuro l'uomo. Però questo dibattito di Gesù, questa sua presa di posizione che reinterpreta le regole di purità, ha come conseguenza quella di creare una credine che, come dire, indurisce il clima tra Gesù e questi interlocutori. Ed ecco allora che Gesù, vista l'irrigidimento degli interlocutori, cambia. Ora, il partito di là è un verbo che Matteo usa qualche volta, anacoreo, lo usa con cognizione di causa, cioè lo usa tutte le volte in cui Gesù volontariamente taglia la corda. E il motivo per cui qua taglia la corda è quello che il clima si è fatto un po' pesante. Ora, onde evitare ulteriori conflitti o linciaggi più o meno mediatici, a cui siamo abituati anche noi, Gesù taglia la corda e cambia aria completamente. Si ritira in un territorio in cui non c'è più il problema della purità, delle regole di giudei, di farisei, perché è un territorio pagano. Quindi si ritira verso nord e va nella zona di Tiro Sidone. Territorio pagano, che è un territorio di fatto sì di cultura semitica, molto impregnato però di cultura ellenistica, e è di fatto fuori dai confini del territorio di Israele. Sono semiti ma non sono ebrei, e non c'è il problema di seguire queste leggi. Ebbene, quindi il contesto è un contesto conflittuale, quello che crea le condizioni perché Gesù si sposti in un territorio nuovo, cambi aria. In fondo questo già è importante a mio avviso, perché rimanere nei contesti a cui siamo abituati può creare anche le condizioni per cui ci si rigidisce e non si riescono a vedere le cose in modo nuovo, ulteriore. Forse anche l'accettare di entrare in campi, in territori inesplorati o di cui non abbiamo piena contezza può essere anche un modo per riuscire di fatto a diventare più sensibili a quello che il contesto che la vita ci offre. E Gesù di fatto si espone a questa novità, che è vero, si espone per scappare, per cambiare aria, però questo crea anche delle condizioni nuove. Ed ecco allora le condizioni nuove che si creano. Il versetto successivo: ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Ma ci fermiamo qua. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione. Ora, la descrizione di questa donna che irrompe di fatto, Gesù si ritira per stare fuori dalla confusione. Marco lì è molto più preciso, dice: Gesù si ritirò per stare in pace per conto suo. Solo che questa donna diventa intrusiva. Matteo, mentre Marco la definisce sirofenicia, Matteo invece adotta un termine stranissimo, che è un termine del tutto desueto. È come dire, è come se noi chiamassimo i francesi i galli. Però Matteo usa questo termine con cognizione di causa. Questa donna cananea è il riferimento alle popolazioni che abitavano in Terra Santa prima che Israele entrasse nella terra e diventasse lui il Signore. È il periodo, cioè, della lotta che c'è tra Israele e le città-stato cananee che progressivamente cedono il posto a questa invasione. Detto altrimenti, Matteo ricorre a un termine che rappresenta i nemici tradizionali di Israele, coloro che sono assolutamente lontani come logica, come sensibilità e che sono di fatto al polo opposto rispetto a Israele, perché ne minacciano il possesso della terra e rendono impura la terra santa. Quindi, ricorrendo a questa definizione, a questo titolo, cananea, Matteo stimola all'orecchio delle persone che conoscono la scrittura e le tradizioni giudaiche, contrassegnando questa donna di un'alterità e di una lontananza, di una estraneità straordinaria, la quale poi viene ulteriormente accentuata dal fatto che questa donna, oltre ad essere cananea, quindi impura dal punto di vista etnico, è impura anche dal punto di vista personale, perché la sua bambina, come si vede, è tormentata da un demonio. Quindi già questo crea, come dire, la condizione di eccezionalità di questo incontro. È un incontro in cui Gesù si trova in una terra non sua, in territori stranieri, e incontra una persona che è di fatto estremamente lontana dall'orizzonte culturale e la sensibilità che essa rappresenta. Quindi, inoltre, c'è l'altro aspetto da sottolineare: questa donna inoltre è presentata come una donna estremamente fragile, estremamente marginale, perché è una donna che si presenta da sola con il suo problema. In un contesto patriarcale, come il contesto antico in cui è collocato il Vangelo, di per sé una donna, insomma, corretta, non sarebbe dovuta uscire in pubblico se non accompagnata da un maschio adulto. Lei da sola va incontro a questo personaggio straniero di cui forse ha sentito parlare, forse sicuramente, e gli chiede aiuto. Quindi complessivamente ci sono tutti i tratti perché Gesù non dia retta e non garantisca spazio a questa persona. Quindi c'è una marginalità che è in crescendo. Cananea è una donna non accompagnata, come i nostri minori non accompagnati, è una donna non accompagnata, e inoltre ha a che fare con uno spirito impuro che attraversa la sua vita a motivo della bambina posseduta. Ora, di fronte a questo disastro che la donna vive sulla sua pelle, si vede anche che in fondo si rivolge a Gesù come una sorta di ultima chance. Non la resta che affidarsi a questo esorcista straniero di cui la fama è nota, e lì i Vangeli sono attenti a ricordarci che sin dall'inizio la fama di Gesù si diffondeva oltre i territori giudaici, ma parla espressamente di Tiro e Sidone come le persone che all'inizio vengono ad ascoltare Gesù appunto per questa fama. Ed è la stessa fama che mette nelle condizioni di questa donna di poter di fatto chiedere aiuto a Gesù. Non le resta che affidarsi al Gesù straniero, e con questo non le resta che infrangere le barriere etnocentriche, endogamiche e particolariste che la separano da lui. Etnocentriche perché lei è straniera, endogamiche perché moglie e moglie dei paesi tuoi, e qui nel senso che c'era una difficoltà a riconoscere come l'altro può entrare a far parte del clan familiare, e particolariste per lo stesso motivo. Quindi vedete che c'è una situazione di isolamento, di aggressività verso l'altro che Matteo mette in evidenza come un tratto culturale tipico del suo tempo. La cosa che sorprende è che quel tratto culturale là del primo secolo non è molto diverso dal tratto culturale di adesso, nel XXI, questo clima in cui l'altro è visto con grande ostilità e di cui Matteo mette in campo tutti gli elementi che garantiscono questa alterità, è un po' ripetitivo. Quello però che ci interessa, oltre a creare questo quadro, vediamo ora come si muove la madre. Questa si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli si avvicinarono e gli gridarono: esaudiscila, perché ci viene addosso, ci viene dietro gridando. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Quindi questa donna, che è in questa condizione di alterità, è bene presentata in maniera molto precisa da Matteo, perché Matteo crea un forte contrasto tra l'insistenza della donna e la riottosità che diventa quasi rifiuto da parte dei suoi interlocutori. Perché di fatto ci sono tre richieste che la donna fa a cui corrispondono tre negazioni, tre rifiuti. La donna comincia così: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, e per tutta risposta Gesù non ne rivolge neanche la parola. Che se ci pensate, un atteggiamento estremamente sprezzante. C'è una commentatrice americana, Shrini, che dice: nei Vangeli difficilmente, dice lei, secondo me ha anche ragione, si trova un comportamento così sprezzante di Gesù nei confronti di una persona. Al limite Gesù prende parola, però considerare l'altro è più rilevante, come uno che non è degno neanche di ricevere un minimo di attenzione a cui rivolgere una parola, forse anche una parola di dimissione. Questo presenta un atteggiamento molto rigido, molto regressivo di Gesù di fronte a questa persona. Quello che appare evidente però è che la donna, di fronte a questa chiusura netta di Gesù, non si perde d'animo. Più avanti, appena dopo, lei si rivolge ai discepoli, sentite, non una frase. Allora i suoi discepoli si avvicinarono, esaudiscila, perché ci viene detto gridando, quindi lei si sposa dei discepoli e i discepoli chiamano in causa Gesù. Qui vorrei fare una precisazione: nel testo che la CEI ha adottato c'è esaudiscila perché ci viene detto gridando. In realtà non sarei d'accordo con questa traduzione, perché non solo io, perché in greco non significa di fatto esaudiscila se non in terza battuta. Primariamente vuol dire dimettila, falla andare via, allontanala. E questo sarebbe coerente con la reazione di Gesù. Gesù reagisce in maniera sprezzante, i discepoli si appellano a Gesù perché lui faccia valere la sua autorità per allontanare questa donna. Quindi non solo i discepoli, quelli che intercedono presso Gesù, sono più buoni di Gesù. Questa è l'interpretazione che danno i padri della Chiesa, che siccome i discepoli rappresentano i vescovi e siccome che fanno i commentari sui vescovi, fa fare la figura dei vescovi una bella cosa. Però non siamo sicuri che questo sia vero. E allora, se è vero che i padri poi l'hanno tradotta così, esaudicida, che è una traduzione plausibile, però non è certo il significato primo. Apolio significa sciogliere, dimettere, mandare via. E quindi anche i discepoli si allineano con questa reazione ostile nei confronti di Gesù da parte di questa donna. E difatti Gesù, in tutta risposta, si appella, per dimettere la donna, si appella a un'autorevolezza che non è solo sua, in quanto fa appello alla missione che ha ricevuto. Non sono stato mandato, sottinteso da Dio, se non alle pecore perdute della casa di Israele. E qua comincia a diventare interessante. Gesù ha un'idea ben precisa della sua missione, un'idea che già ha difeso, ha chiarito, pochi capitoli prima, capitolo 10, quando Matteo ci racconta che Gesù manda i 12 in missione e raccomanda loro esattamente questa roba qua: non entrate nelle case dei samaritani, non mescolatevi ai pagani, ma rimanete focalizzati sulle pecore perdute della casa di Israele. Quello che Gesù domanda ai 12 è quello che Gesù ribadisce per sé. Quindi Gesù è convinto che la reattività nei confronti di questa donna sia dovuta alla missione che ha ricevuto, insomma, le convinzioni che lui ha di fatto, come dire, si frappongono rispetto all'accoglienza di questa madre. In realtà però la madre è di coccio, e questo va a suo vantaggio, perché lei si avvicina, si prostò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. E ancora una volta la risposta di Gesù è una risposta molto chiusa: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Qui c'è un commentatore americano che gioca questa frase qua dicendo: sì, possiamo anche attenuare il termine cagnolini, però lui dice così in inglese: dire bitch o little bitch non è che cambia tanto. E sapete che cagna ha due significati in inglese. Per cui la risposta è molto sprezzante. È molto sprezzante. E
sembra di fatto chiudere definitivamente lo spazio. In realtà Matteo costruisce questo racconto con grande finezza, perché è la risposta della donna poi che, come dire, comporta il rovesciamento e mette in moto quel processo che ci interessa, che è quello della, che l'ascolto permette di poter riconsiderare le proprie posizioni. La donna infatti risponde: è vero, signore, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola di loro padroni. Allora, di fronte a questa risposta di Gesù, che sembra chiudere di fatto la porta, la donna invece presenta una tenacia, una saggezza e una fede nel Dio che Gesù difende, che è sorprendente. Prima di spiegare questa frase vorrei sottolineare un aspetto. Matteo costruisce questa donna in maniera intelligente, in maniera sensibile, perché da una parte dice che è una straniera, non c'è dubbio, cananea, è una donna non accompagnata, quindi è fuori etichetta, ha da che fare con una bambina demoniata, quindi impura. Però le parole con cui lei si rivolge a Gesù sono parole strane, perché sono parole che fanno vedere l'intuizione e la finezza di questa donna, che va oltre la prospettiva etnica che di per sé la dovrebbe caratterizzare. Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Figlio di Davide significa che in qualche maniera la donna riconosce in Gesù uno spessore messianico, è il Messia, e in qualche maniera riconosce come la prospettiva religiosa di costui, che è estranea alla sua, è comunque qualcosa che può diventare fruttuoso per sé, e lo riconosce e lo mette in evidenza. E ancora, resto dall'altra preghiera, Signore aiutami, abbi pietà di me, Signore aiutami, sono di fatto preghiere standard nei Salmi. Aiutami Signore, lo dice anche Gesù, nel Salmo 21 con cui Gesù muore, Marco fa vedere che Gesù muore da buon ebreo, recitando i Salmi, affidandosi a Dio, e le ultime parole di Gesù, lui le massa vantanni, è l'inizio del Salmo 21, che Gesù ripercorre, ma Marco descrive, prende il Salmo 21, lo legge alla rovescia, parte da metà e va in cima, e anche lì c'è più volte il Signore aiuta. Ora, queste parole che dicono i più ebrei quando sono in difficoltà sono quelle che sono sulle labbra di questa donna. Quindi Matteo dice anche in trasparenza come non è che per chi si è ebrei questo comporta automaticamente avere l'esclusiva sull'intuire una presenza di Dio, uno spazio di apertura che va al di là di quello che è determinato solo dal confine etico o culturale. Questa donna presenta una sensibilità, una finezza che Matteo anticipa, ma che poi si manifesta pienamente nella frase conclusiva. È vero, Signore, e poi i cagnolini mangiano le briciole che cadono dal tavolo dei padroni. Vedete che la donna cosa fa? Non reagisce duramente, non controbatte a Gesù, anzi, di fatto sembra proprio assecondare Gesù. Però nell'assecondarlo dice a Gesù una cosa importante: io sono convinta che il Dio che tu difendi e che il Dio che tu servi sia in grado di voler bene a me come a voi, senza che questo dissolva le distanze e cancelli le diversità. I cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei padroni, significa che quando è che si fanno le briciole? Si mangia. Quindi è chiaro che custodire i cagnolini, magari me, non significa comprometterli di mangiare dei figli, stanno già mangiando. Perché se fanno le briciole significa che ce n'è per tutti. E allora la donna fa vedere che non è questione di prima o dopo, prima, come dice Marco, prima gli ebrei, poi i pagani. Lei dice Dio è così generoso da poter andare a mangiare a tutti insieme. E il Dio di Israele è un Dio che è fondamentalmente inclusivo. Sa, come dire, rendere ragione delle diversità senza che questi diventino irrilevanti. Per cui lei non dice, riconosce che c'è un'alterità. Si schiera dalla parte di quelli che Gesù chiama i cagnolini, però dice anche dal mio punto di vista, nella mia condizione, riconosco che tu puoi, vuol dire, nel difendere Dio di Israele, difendere un Dio che sa venire incontro a tutti. La cosa sorprendente è che Gesù rimane stupito della fede di questa donna. Donna, grande la tua fede, e avvenga per te come desideri. Ora, quello che Gesù aveva presentato essere come qualcosa di non compatibile con la sua missione, ora lo riconosce effettivamente compatibile con la sua missione. Anzi, riconosce che il modo con cui la donna interpreta la sua missione, con fede, i suoi confronti, è tale che gli permette di riconsiderare anche a Gesù stesso il suo modo di intendere. E allora vedete che in fondo grazie a questa donna Matteo è costretto a mostrare a Gesù che riconsidera i confini della sua missione. E quindi anche questa donna, per la sua tenacia, per la sua fiducia, per il suo modo di intendere Gesù e di affidarsi a lui, come rappresentante di un Dio che non è esclusivo ma inclusivo, permette a Gesù anche di riconsiderare l'orizzonte della sua missione. Quindi anche lei è considerata pecora perduta, pur non essendo più nella casa di Israele. Detto altrimenti, insomma, grazie alla donna Gesù, come dire, non nega la sua missione, ma grazie alla donna la reinterpreta e la rilegge alla luce di una prospettiva che finora non aveva maturato. Ed è interessante notare come funziona il Vangelo di Matteo, perché poi Matteo, al capitolo 28, alla fine, ci racconta che il Signore risorto, che ha la piena autorità in cielo e in terra, quando manda gli undici, dice: andate e fate discepoli tutte le genti, manda da Ezio, tutti i popoli, non più le pecore perdute della casa di Israele. Cioè l'obiettivo a cui mira il risorto e la comunità di Matteo, per cui Matteo scrive, è un obiettivo inclusivo per tutti. E tra l'esclusività che il Gesù storico, Gesù durante la sua missione, prescrive ai discepoli: evitate i villaggi di Samaritani, non entrate in contatto con i pagani, ma solo con le pecore perdute, e l'inclusività che il risorto invece ribadisce alla fine, in qualche maniera smettendo o ampliando chiaramente l'orizzonte della missione, a fare da perno, da snodo, e c'è questa scena della donna, in cui l'esclusività iniziale si apre una inclusività che permette a Gesù di poter riconsiderare in fondo anche la sua stessa missione. E allora si vede, in fondo, per dirla, per farla curta, insomma, si vede un Dio che impara, un Gesù che impara, che grazie all'incontro con questa donna, che è stato un incontro piuttosto duretto per lui anche, non ci fa un figurone, perché se la donna è tenace, i suoi interlocutori sono tutti, e Gesù compreso in questo senso, fa un figurone, tuttavia grazie a questa tenacia e all'incontro con questa donna anche Gesù ha l'occasione per interpretare anche la propria missione, il proprio rapporto, il proprio con Dio. E allora quello che Luca diceva, cresceva in età, sapienza e grazia, oppure quello che dice la lettera agli Ebrei, che imparò l'obbedienza delle cose che patì, qua patisce, nel senso sperimenta un incontro che un po' lo inquieta, ma che alla fine risulta fecondo, perché lo fa evolvere, lo fa comprendere meglio il senso della sua missione. Allora credo che crescere significa esattamente, come elemento decisivo, accettare che l'altro possa offrire prospettive nuove al mio punto di vista, alla mia prospettiva. E se vedete, questo non significa rinunciare alle convinzioni che si sono maturate. Gesù ha una convinzione profonda, che è quella di essere fedele alla missione che ha ricevuto per le pecore perdute della casa di Israele. Il problema è che questa convinzione, vuol dire, può essere ricompresa, riapprofondita e fatta più propria grazie anche all'ascolto, all'apertura, alla disponibilità a farsi attenti a quello che l'altro può manifestare. Quindi addirittura vedete, Il Vangelo è interessante perché mostra che Gesù, se vuole effettivamente rimanere fedele all'obiettivo della sua missione, che è quello di annunciare il Vangelo a tutte le gente, in qualche maniera ha quasi bisogno di risultare disponibile di fronte a questa donna. Rimanere fedele alle condizioni in cui siamo, a cui siamo esposti, significa accettare anche di riformulare le nostre convinzioni, di non considerarle talmente rocciose, talmente date una volta per tutte, che sono intangibili. L'unica cosa intangibile è la grazia di Dio e la sua misericordia. Tutto il resto, insomma, si può e deve in qualche maniera evolvere e essere in grado di reinterpretare continuamente la nostra vita, perché il contesto in cui siamo, le vicende che ci attraversano sono diverse, ma sono sempre umane. Quindi per restare fedeli occorre essere disposti a cambiare. E non è una contraddizione. C'è un altro tratto, secondo me, interessante che emerge da questo racconto della donna, ed è la tenacia di questa donna. La tenacia è questa donna riceve, insomma, non riceve, abbiamo visto, sta grande accoglienza. Sulle prime Gesù neanche la guarda, trasparente come la lastra. Poi intervengono i discepoli che gli dicono, insomma, toglicela di mezzo, e Gesù dice, devi andare fuori dalle scatole perché tu non sei una creatura perduta. E poi Gesù dice, insomma, non è bene prendere il pane dei figli e gettare i cagnolini. Insomma, questa donna sembra non avere spazi di manovra rispetto ai suoi interlocutori, però insiste. E il motivo per cui insiste è chiaro, insiste non per sé ma per la sua figlia, la bambina. Però credo che sia importante anche questo atteggiamento, penso che a livello di coppia, immagino, questo vivo anche tra di noi, dove vivo un seminario. Se si aspetta sempre che sia l'altro a dover capire la condizione in cui sono, non è che questo sia efficace, si può creare la condizione in cui l'altro resta dov'è e tu resti dove sei. Quindi avere un po' il coraggio di prendere posizione di fronte all'interlocutore, accettando anche di doversi confrontare con dei blocchi relazionali, delle fatiche, non è qualcosa che si può sempre aggirare. La donna mostra che la posta in gioco per lei è così decisiva, così importante, che accetta di smusarsi, da questo termine, di fronte all'interlocutore. Allora, lei parte da una convinzione che il Dio che Gesù rivendica e predica è inclusivo, figlio di Davide, in vita di me. Ha un'urgenza, che è custodire la vita della sua bambina, esposta ora alla espropriazione demoniaca, e questo per lei garantisce sufficiente forza nel reggere anche l'ottusità, la chiusura, la non disponibilità dell'interlocutore. Non si rassegna al fatto che l'altro non ascolti. È più o meno questa la logica. Che emerge da questo racconto. E forse lei è presentata anche come una che fa un servizio, sicuramente, come sotto la pila di Matteo, si vede che Gesù si vuole evolvere la sua comprensione della missione che gli è affidata. E quindi questa esistenza può essere un'esistenza che garantisce all'altro di poter appunto evolvere, è un aiuto. Poi ci sarà da decidere quando l'insistenza diventa un tormento. E lì poi, sai, non è così chiara la distinzione, perché tra insistere e rompere di mano, magari la modulazione può essere varia. Però è chiaro che ci presenta un Gesù che è una donna che insiste, che sa reggere la fatica dei blocchi comunicativi. E vedo che nella nostra vita incontriamo spesso blocchi comunicativi che non possiamo far diventare montagne, muraglie cinesi, ma il tentativo di renderli più fluidi, di renderli permeabili, di saperli anche incrinare, perché rassegnarsi a blocchi comunicativi significa di fatto condannarsi all'isolamento, alla solitudine, l'insistenza a quel che serve. L'equilibrio in cui sta poi, ognuno se lo deve cercare. L'ultima cosa, secondo me, interessante è quella che dicevo all'inizio. La donna è presentata come estremamente marginale, come estremamente altra, ultraria, estranea, forestiera. è cananea, e se ricorre a questo strano termine desueto, capire proprio che è il contrario del popolo eletto. Dicevo, questa donna, anche dal punto di vista della valutazione sociale, si presenta male in un luogo pubblico senza l'accompagnamento del maschio di riferimento, che può essere il padre, il figlio maggiore o il marito, conforme all'età. E terzo aspetto, questa donna si presenta appunto come insistente, come un po' aggressiva. Ebbene, è un tratto, quello che dicevo prima, un tratto di questa marginalità assoluta di questa donna, è un tratto che richiama anche la situazione di marginalità a cui sono esposte molte persone che incontriamo. Tutto questo dibattito su immigrati, via immigrati. E se vedete il progressivo inasprirsi di una mentalità reattiva e che incute, che insiste sull'altro come minaccia, come pericolo, come incompatibile con i nostri schemi, incompatibile con le nostre sensibilità, tutto questo crea una condizione che diventa impegnativa per i cristiani, a mio avviso. E qua si vede un Gesù che è un po' anche lui imbrogliato in questo meccanismo. Anche lui all'inizio è reattivo, lui per motivi teologici, la missione ne ha un'altra. Però alla fine Gesù riconosce la fine di questa donna. Cioè, credo che anche creare quelle condizioni perché nelle nostre famiglie ci sia questa capacità di includere, di non giudicare aggressivamente, preventivamente l'altro come inaccessibile alla nostra storia, alla nostra sensibilità, alla nostra cultura, come incompatibile rispetto alle nostre missioni, sia un compito notevole da prendere in mano. Un compito notevole da prendere in mano perché è una situazione questa che ci interpella profondamente. Quindi il Vangelo rivendica la necessità di essere accoglienti, inclusivi. E attenzione, l'ultima cosa che poi vi taccio, è che l'accoglienza che Gesù poi alla fine fa a questa donna, che si presenta veramente una donna di fede, una donna scaltra, intelligente nella sua risposta, non è che accoglie solo la donna, alla fine accoglie un modo più vero di comprendere la volontà di Dio, che ricomprende anche la sua missione. No? Per cui è vero che in fondo nello straniero c'è anche, lo straniero custodisce un'alterità che nasconde l'alterità di Dio. Vi ricordate come viene presentato Dio che appare ad Abramo? Capitolo 18 di Genesi. In un'ora inconsueta, in pieno mezzogiorno, mentre Abramo è alla porta, perché Abramo è uno che è fine e accogliente, vede arrivare tre personaggi e si mette ad aspettare. Ma i tre personaggi, questi tre viandanti anonimi, questi tre stranieri, in realtà ci sono Dio. Fra un anno tua moglie avrà un bambino, Isacco. E Abramo quindi accoglie l'altro, lo straniero, però di fatto lui lo accoglie in quanto straniero, però l'altro gli dona un figlio perché manifesta l'alterità di Dio, che mette in moto la storia in maniera non consueta e non scontata, visto che Abramo ha 90 anni e Sara ne ha 70 e finora figli non ne ha. Però credo che anche questa riflessione sullo straniero, sull'altro, sull'alterità, non è solo una, come dire, una buona educazione, ma credo che dal punto di vista cristiano significa di fatto accogliere nell'altro anche un manifestarsi sorprendente di Dio. Gesù, grazie a questa donna, vuol dire ricomprende, riformula, rilegge la sua modalità di intendere la missione. Bene, credo che questo sia più che sufficiente, mi scuso, ho parlato anche troppo, ma spero che alcuni aspetti possano essere utili poi per lo scambio, sia un po' che poi casomai ci sono le cose di
La ringraziamo tantissimo, Don Gian Attilio, per la sua riflessione. Beh, è stato per me molto significativo ascoltarti, sentire di questa esperienza.